Ad alta voce, Paolo Bonacelli legge Oblomov di Ivan Koncharov. Traduzione di Paolo Nori.
A casa Oblomov trovò un'altra lettera di Stolz che cominciava e finiva con le parole «adesso o mai più». E poi era piena di rimproveri per l'immobilità. Quindi c'era l'invito ad andare subito in Svizzera, dove Stolz si preparava ad andare, e infine in Italia. Se questo non fosse successo, allora Stolz invitava Oblomov a andare in campagna, a scuotere i contadini nella loro vita trascurata, a verificare e determinare le proprie entrate e a dare disposizioni egli stesso per la costruzione della nuova casa. «Ricorda il nostro accordo, adesso o mai più», concludeva Stolz. «Adesso, adesso, adesso», ripeteva Oblomov. «Andrei non sa che poema è venuto ad agitare la mia vita e dovrei occuparmi di affari. Potrei mai essere, chissà quando, chissà per cosa, più impegnato di così. Dovrebbe provare lui. Dicono dei francesi, degli inglesi che lavorino sempre, che pensino sempre al lavoro. Viaggiano per tutta l'Europa, qualcuno perfino per l'Asia e l'Africa, così, senza niente da fare. Chi disegna degli album o scopre delle antichità, chi spara ai leoni, chi cattura i serpenti. Oppure, se stanno a casa beati e pacifici, fanno colazione, pranzano con dei conoscenti, con delle donne, ecco tutto. E io cosa sono? Un ergastolano? Stolz pensa solo lavorare, lavorare come dei cavalli. Per cosa? Sono sazio, vestito. Però Olga mi ha chiesto se ho intenzione di andare a Oblomovka. Si buttò a scrivere, a ragionare. Andò perfino l'architetto. Presso, sul suo piccolo tavolo, ci fu un piano della casa del giardino. Una casa da persona sposata, grande, con due balconi. Qui io, qui Olga, qui la camera da letto, qui quella dei bambini, pensava sorridendo. Ma i contadini... Si era in piena estate. Luglio stava finendo, il tempo era bellissimo. Oblomov non si separava quasi mai da Olga. Nei giorni limpidi era al parco. A mezzogiorno, quando era caldo, spariva con lei nel boschetto tra le querce. Si sedeva ai suoi piedi, le leggeva dei libri. Lei lavorava già a un altro ricamo per lui. Anche dentro di loro regnava l'estate. Arrivavano a volte delle nubi e se ne andavano. Tra Oblomov ed Olga si erano stabiliti rapporti segreti, invisibili agli altri. Ogni sguardo, ogni parola insignificante detta in presenza di altri aveva per loro un significato. In tutto essi vedevano un'allusione all'amore. Anche Olga, a volte, con tutta la sua sicurezza, avvampava se qualcuno a tavola raccontava una storia d'amore simile alla loro storia, e siccome tutte le storie d'amore sono simili tra loro, le succedeva spesso di arrossire. E Oblomov, quando qualcuno faceva un accenno allo stesso tema, prendeva confuso col tè una tale quantità di biscotti che c'era sempre qualcuno che scoppiava a ridere. Si fecero accorti e guardinghi. Delle volte Olga non diceva alla zia che si sarebbe vista con Oblomov, e lui in casa diceva che sarebbe andato in città e invece andava al parco. Tuttavia, per quanto serena fosse l'intelligenza di Olga, per quanto si guardasse intorno consapevolmente, per quanto fosse fresca, sana, cominciarono comunque ad apparire dei nuovi sintomi morbosi. Si impadroniva di lei di tanto in tanto un'agitazione sulla quale lei rifletteva e che non sapeva come spiegare. Delle volte, camminando a mezzogiorno sotto braccio a Oblomov, si appoggiava pigramente alla spalla di lui e camminava meccanicamente in una specie di esaurimento e ostinatamente taceva. Le forze le venivano meno. Lo sguardo sfinito, senza vivacità, si faceva immobile, si fissava su qualche punto e non aveva voglia di spostarlo su qualche altro oggetto. Si sentiva oppressa, qualcosa le stringeva il petto, l'agitava. Si toglieva la mantiglia, il fazzoletto dalle spalle, ma nemmeno questo l'aiutava, tutto lo opprimeva, tutto la stringeva. Si sarebbe sdraiata sotto un albero e sarebbe rimasta lì per delle ore. Oblomov si smarriva, le sventolava il volto con un ramo, ma lei, con un cenno impaziente, respingeva le sue cure e soffriva. «Ho paura», disse d'un tratto Olga rabbrividendo, mentre avanzavano sullo stretto viale quasi a tentoni, tra due impenetrabili pareti di alberi. «Di cosa?» chiese lui. «Non avere paura, Olga, ci sono io». «Ho paura anche di te», disse lei con un sussurro. «Ma è quasi bello avere paura. Mi viene a mancare il cuore. Dammi la mano, senti come batte». E intanto rabbrividiva e si guardava intorno. «Guarda, guarda», sussurrò tremando, afferrandogli con forza una spalla con entrambe le mani. «Non vedi qualcuno là nell'oscurità?» Si strinse ancora di più a lui. «Non c'è nessuno», disse lui, ma anche lui sentì come un formicolio sulla schiena. «Chiudimi gli occhi, presto, con qualcosa, più forte», disse lei in un sussurro. «Basta, non è niente, sono i nervi», aggiunse agitata. «Ecco ancora, guarda, chi è? Sediamoci da qualche parte su una panchina». Lui cercò a tentoni una panchina e la fece sedere. «Andiamo a casa, Olga», le disse, «non stai bene». Lei gli appoggiò la testa sulla spalla. «No, adesso l'aria è più fresca», disse. «Mi sento stringere qui, al cuore». Respirava di un respiro caldo, vicino alla guancia di lui. Lui le toccò appena la testa con la mano, anche la testa bruciava. Respirava pesantemente, con il petto, e si alleggeriva con frequenti sospiri. «Per l'amor di Dio, Olga, andiamo a casa subito», disse agitato. «Non è niente», rispose lei singhiozzando. «Fammi finir di piangere. Il fuoco se ne va con le lacrime. Dopo sto meglio. È tutto un gioco dei nervi». Lui sentiva al buio come lei respirava con pesantezza. Lui non muoveva un dito, non respirava. E la testa di lei era sulla sua spalla. Il respiro caldo di lei gli sfiorava le guance. Anche lui tremava, ma non osava toccarle con le labbra le guance. Alla fine, pian piano, lei si calmò. Il respiro si fece più regolare, era mutolita. Lui si chiedeva se non si fosse addormentata e aveva paura a muoversi. «Olga», la chiamò in un sussurro. «Cosa?» rispose lei in un sussurro e sospirò forte. «Ecco, adesso è passato», disse languida. «Adesso sto meglio, respiro liberamente». «Andiamo», disse lui. «Andiamo», ripeté lei malvolentieri. Nonostante i frequenti cambiamenti in questa atmosfera dorata, la cosa fondamentale era un orizzonte privo di nubi. Se ad Olga succedeva a volte di meditare su Oblomov, sul suo amore per lui, se con questo amore le restava del tempo libero e dello spazio libero nel cuore, se le sue domande non trovavano una piena e immediata risposta nella testa di lui e se la di lui volontà taceva al richiamo della volontà di lei, e se alla forza palpitante della vita di lei lui rispondeva solo con un immobile sguardo appassionato, lei veniva presa da pensieri gravosi, qualcosa di freddo, come un serpente le strisciava sul cuore, la separava dai sogni. Il caldo, fiabesco universo amoroso si trasformava in una specie di giorno d'autunno, quando tutti gli oggetti sembravano grigi. Cercava di spiegarsi le ragioni di questa incompletezza, di questa insoddisfazione, di questa non felicità. Cos'è che non le bastava? Di cos'è che aveva bisogno? Era forse una prescrizione del destino il suo amore per Oblomov? Questo amore era giustificato dalla sua mitezza, dalla sua pura fede nel bene e, più di ogni altra cosa, dalla sua tenerezza. Una tenerezza che lei non aveva mai visto negli occhi di un uomo. Cosa importava se lui non rispondeva a ogni suo sguardo con uno sguardo complice? Se delle volte nella voce di lui non risuonava quel che una volta lei aveva sentito tra veglia e sonno? Era l'immaginazione? Erano i nervi? A cosa serviva ascoltarli e complicare le cose? E se alla fine lei avesse anche voluto liberarsi di questo amore, come liberarsene? Lei amava, e togliersi di dosso l'amore di propria volontà come un vestito non poteva. Non si ama due volte nella vita, pensava. Questo, dicono, è immorale. Così lei imparava l'amore, lo sperimentava e accoglieva ogni passo con una lacrima o con un sorriso e ci rifletteva su. Poi era comparsa quell'espressione concentrata sotto la quale si nascondevano lacrime e sorrisi e che aveva tanto spaventato Oblomov. Ma di questi pensieri, di questa lotta, lei a Oblomov non faceva cenno. Oblomov non imparava l'amore. Lui era immerso nel dolce sopore che aveva sognato una volta ad alta voce in presenza di Stolz. Di tanto in tanto cominciava a credere a una vita costantemente serena. Sognava Oblomovka popolata di cari, amichevoli volti spensierati. Si vedeva seduto sulla veranda a meditare sulla pienezza di una felicità soddisfatta. Era corso a cercare Olga. A casa avevano detto che era uscita. Era andata in paese, non c'era. L'aveva vista da lontano che si innalzava come un angelo verso il cielo. Saliva sulla collina con tanta levità, si posava nei piedi, con tanta grazia ondeggiava il corpo. Lui le era corso dietro, ma lei toccava appena l'erba, come se volasse. A metà della collina aveva cominciato a chiamarla. Lei l'aveva aspettato, ma quando lui era arrivato a poca distanza si era spostata ancora in avanti e aveva messo di nuovo una maggiore distanza fra loro. Poi si era fermata e aveva riso. Lui alla fine si era fermato, convinto che lei non l'avrebbe abbandonato. E lei era corsa fino a pochi passi da lui e gli aveva dato la mano ridendo. E l'aveva trascinato con sé. Erano entrati in un boschetto. Lui si era tolto il cappello e lei gli aveva asciugato la fronte con un fazzoletto, aveva cominciato a fargli vento sul viso con l'ombrellino. Olga era particolarmente animata, loquace, scherzosa. D'un tratto veniva presa da un impeto di tenerezza, poi si faceva improvvisamente pensierosa. «Indovina cosa ho fatto ieri», gli chiese lei dopo che si furono seduti all'ombra. «Hai letto», disse lui. Lei scosse il capo. «Hai scritto?» «No». «Hai cantato?» «No». «Ho letto il futuro. Ieri sera è stata da noi la governante della contessa. Sa predire il futuro con le carte e io gliel'ho chiesto». «Beh, e cosa?» «Niente». È uscita una strada, poi una folla e dappertutto un biondo, dappertutto. Sono molto arrossita quando, in presenza di Katia, mi ha detto che il re di quadri pensa a me. Quando stava per dire a chi penso io, ho confuso le carte e sono corsa via. «Tu pensi a me?» aveva chiesto d'un tratto. «Ah», aveva detto lui, «se fosse possibile pensarci meno». «Beh, anch'io», disse lei meditabonda, «ho perfino dimenticato come si può vivere in un altro modo. Quando tu, l'altra settimana, ti davi dell'importanza e non ci sei stato per 2 giorni, ti ricordi? Ti eri arrabbiato. Io ero cambiata, d'un tratto ero diventata cattiva. Avevo litigato con Katia come tu con Sakar. Vedevo che piangeva di nascosto e non mi dispiaceva per lei. Non rispondevo a ma tante, non sentivo quando mi parlava, non facevo niente, non volevo andare da nessuna parte. Poi sei venuto tu, sono diventata un'altra. A Katia ho regalato il vestito lilla. Questo è l'amore, disse lui con pathos. Cosa? Il vestito lilla? Tutto. Io riconosco me stesso nelle tue parole. Anche per me, senza di te, non ci sono i giorni. Non c'è vita. La notte sogno sempre qualche collina in fiore. Ti vedo e sono buono, attivo. Non ti vedo, mi annoio, sono pigro. Voglio stendermi e non pensare a niente. Ama, non vergognarti del tuo amore. Tacque di colpo. Cosa sto dicendo? Non sono venuto per quello. Pensò e cominciò a tossire, aggrottò le sopracciglia. E se io, all'improvviso, morissi? Chiese lei. Che idea, disse lui con noncuranza. Sì, disse lei, io mi ammalo. Mi viene la febbre alta, tu vieni a cercarmi qui, non mi trovi. Vieni da noi, ti dicono, è ammalata. Il giorno dopo, uguale. Le mie imposte sono chiuse. Il dottore scuote il capo. Katia esce in punta di piedi, in lacrime, sussurra. È malata. Muore. Ah, disse un tratto Oblomov. Lei scoppiò a ridere. Cosa sarà di te allora? Chiese guardandolo in faccia. Cosa? Impazzirei o mi ucciderei e poi tu guariresti di colpo. No, no, smettila, disse lei spaventata. A cosa ci hanno portato i nostri discorsi? Solo a non venirmi a trovare da morto. Ho paura dei morti. Lui scoppiò a ridere e lei anche. Dio mio, che bambini che siamo, disse lei abbandonando il discorso. Lui tossì ancora. Disse, ascolta, volevo dirti. Cosa? Chiese lei voltandosi con vivacità verso di lui. Lui taceva intimidito. Beh, parla, no? Disse lei, tirando la penna per una manica. Niente, così. Volevo solo dire, cominciò lui piano, che ti amo talmente tanto che se... indugiò. Beh, chiese lei impaziente, beh, che se tu ti innamorassi adesso di un altro e lui fosse più capace di me di fare la tua felicità, io inghiottirei in silenzio il mio dolore e sgombrerei il campo. Lei lasciò andare di colpo i lembi della finanziera. Perché? Chiese stupita. Non capisco. Io non ti lascerei a nessuna. Non voglio che tu sia felice con un'altra. È una cosa troppo complicata, non la capisco. Il suo sguardo meditabondo vagava tra gli alberi. Significa che non mi ami? Chiese lei dopo. Al contrario, ti amo fino all'abnegazione, se sono pronto a sacrificare me stesso. Ma perché? Chi te lo chiede? Ma dico nel caso in cui tu amassi un altro. Un altro? Ma sei impazzito? Ma perché? Se amo te, forse tu ami un'altra? Ma perché mi stai a sentire? Dio sa cosa dico e tu ci credi. E io volevo dire tutt'altra cosa. Cosa volevi dire? Volevo dire che sono colpevole di fronte a te, da tempo, colpevole. Perché? Come? Non mi ami? È scherzato forse? Parla, svelto. No, 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 disse lui triste. Ecco, vedi, se... cominciò insicuro. Ci vediamo con te di nascosto. Di nascosto? Perché di nascosto? Io quasi tutte le volte dico a Matante che ti ho visto. Davvero? Tutte le volte? Chiese lui agitato. Cosa c'è di male? Olga, cominciò in fretta lui prendendole la mano, andiamo là dove non c'è nessuno. Ecco, sediamoci qui. La fece sedere su una panchina e lui si sedette sull'erba di fianco a lei. Io me ne andrò e non tornerò più se tu ti metti a giocare con me, disse lei. Ti sono piaciute una volta le mie lacrime. Adesso forse volevi vedermi ai tuoi piedi e più o meno fare di me la tua schiava, fare i capricci, fare la morale, poi piangere, spaventarti, spaventarmi e poi chiedere cosa dobbiamo fare. Si ricordi, Ilja Ilic, aggiunse all'improvviso con orgoglio alzandosi dalla panchina, che io sono molto cresciuta da quando ci siamo conosciuti e che so come chiamare il gioco al quale lei sta giocando. E le mie lacrime lei non le vede più. Dio mio, io non gioco, disse Oblomov con tono convincente. Peggio per lei, notò lei seccamente. A tutti i suoi timori, ammonimenti ed enigmi rispondo una cosa. Fino ad oggi io la amavo e non sapevo cosa fare. Adesso lo so, concluse lei decisa, preparandosi ad andare. E non mi consiglierò con lei. Anch'io lo so, disse lui trattenendola per un braccio e facendola sedere sulla panchina. Poi tacque per un attimo raccogliendo le forze. Immagina, disse lui, che il mio cuore è pieno di un solo desiderio, la testa di un solo pensiero. Ma la volontà, la lingua, non mi obbediscono. E sarebbe così semplice come... Aiutami, Olga. Non so cos'hai in testa. Oh, per l'amore di Dio, non darmi del lei. Il tuo sguardo orgoglioso mi uccide. Ogni tua parola, come un ghiacciolo, mi raggela. Lei rise. Tu sei un pazzo, disse posandogli una mano sul capo. Adesso... io ho avuto il dono del pensiero e della parola. Olga, disse lui mettendosi in ginocchio davanti a lei. Sì, mia moglie. Lei taceva. Gli aveva voltato la testa da un'altra parte. Olga, dammi la mano, continuò lui. Olga non gliela diede. La prese lui e se la avvicinò alle labbra. Lei non la ritrasse. La mano era tiepida, morbida e un po' umida. Lui si sforzava di guardarla in volto, lei si girava sempre di più. Silenzio? Chiese lui allarmato in tono interrogativo, baciandole la mano. Chi tace acconsente, disse lei piano, sempre senza guardarlo. Cosa senti adesso? «Cosa pensi?» chiese Oblomov, ricordandosi il suo sogno di un assenso vergognoso delle lacrime. «Quello che senti tu», rispose lei continuando a guardare il bosco. Solo l'agitazione del petto mostrava che si stava trattenendo. «Ha le lacrime agli occhi», pensava Oblomov, ma lei guardava ostinatamente in basso. «Sei... indifferente, sei tranquilla», disse lui sforzandosi di tirarla a sé. «Non indifferente, ma tranquilla. Perché? Perché era da tempo che me l'aspettavo e mi sono abituato al pensiero». «Da tempo?» ripeté lui stupito. «Sì, dal momento in cui ti ho dato il ramo di lilà. Io, nella mente, ti chiamavo non finì la frase. Da quel momento lui fece per spalancare le braccia e per accogliervela. L'abisso si spalanca, brillano i lampi. Attenzione, disse lei con malizia, sottraendosi abilmente agli abbracci e allontanando con l'ombrello la mano di lui. Lui ricordò quel terrificante mai e si tranquillizzò. Ma tu non me l'hai mai detto, non ne hai nemmeno mai accennato, disse lui. Ella disse, non siamo noi che ci sposiamo, ci danno o ci prendono. Da quel momento, davvero, ripeté lui pensieroso, tu pensi che io, se non ti avessi capito, sarei qui con te solo, avrei passato la sera con te sotto il berceau, ti avrei ascoltato e mi sarei confidata con te, disse lei con fierezza. Allora, continuò lui, cambiando faccia e lasciandole la mano, gli si muoveva in testa una strana idea. Lei lo guardava con tranquilla fierezza e aspettava decisa. Lui invece avrebbe voluto in quel momento non la fierezza e la decisione, ma delle lacrime, della passione, una felicità inebriante, anche per un attimo, e poi che la vita scorresse pure nella sua immutabile quiete. E adesso né fiumi di lacrime per una felicità inattesa, né un vergognoso assenso. Com'era possibile? Nel suo cuore si era svegliata e aveva cominciato a strisciare la serpe del dubbio. L'amava lei o lo sposava e basta? Ma c'è un'altra strada per la felicità, disse lui. Quale? Chiese lei. Delle volte l'amore non aspetta, non ha pazienza, non specula. La donna è tutto un fuoco, un fremito. Sperimenta in una volta un tormento e delle gioie tali che... Non conosco questa strada, disse lei. È una strada nella quale la donna sacrifica tutto. La tranquillità, la reputazione, il rispetto e trova la sua ricompensa nell'amore. Per l'amore rinuncia a tutto. Abbiamo forse bisogno di questa strada? Disse lei. No. Tu vorresti per questa strada cercare la felicità a costo della mia tranquillità, della perdita della mia rispettabilità? Oh no, no, lo giuro su Dio, per niente al mondo, disse lui con calore. E perché ne hai parlato? A dire il vero non lo so neanch'io. Io lo so. Avresti voluto sapere se io sacrificherei per te la mia tranquillità, se mi incamminerei con te per questa strada, non è vero? Sì, disse lui, mi sembra che tu abbia indovinato. E allora? Mai, per niente al mondo, disse lei con convinzione. Lui si fece pensieroso, poi sospirò. Sì, questa è una strada orribile, ci vuole molto amore, perché una donna segue il marito per questa strada. Andare in rovina e amare lo stesso. Lui la guardò interrogativamente. Lei non aveva fatto una piega. Solo la ruga sopra il sopracciglio si muoveva, ma il volto era tranquillo. Si fermò. Gli posò una mano sulla spalla. E poi d'un tratto, gettato da parte l'ombrellino, rapidamente e ardentemente gli gettò le braccia al collo. Lo baciò, arrossì tutta, schiacciò il volto sul suo petto e aggiunse piano: mai. Lui gettò un grido di gioia e cadde sull'erba ai suoi piedi.
Paolo Bonacelli ha letto Oblomov di Ivan Koncerov, traduzione di Paolo Nori. a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Podcast su radio3.rai.it.